piacere vederci, seppure in questa forma così un po' particolare, ma almeno l'ultima volta era per me veramente difficile parlare davanti a uno schermo. Almeno l'altra volta Carlo e Maria Paola si sono, come dire, prestati come cavie a stare lì davanti per rendere umano lo schermo, ma anche così, insomma, non è banale, però sono quelle situazioni in cui meglio in questo modo piuttosto che niente. Ci è sembrato che l'ultima volta, l'ultima occasione potesse essere una buona idea provare a vederci, se non personalmente, almeno dal punto di vista informatico, vederci le facce, almeno di alcuni di quelli che possono. A proposito di questo, volevo cominciare, di solito comincio riprendendo il filo, no, del ragionamento che stiamo facendo, ma vorrei cominciare così offrendo una piccola riflessione che facevo proprio stamattina ragionando su questo percorso. Neanche a farlo apposta, quest'anno avevamo messo a tema il tema del comune, no? Andando a cercare, come facciamo di solito, le tracce nella scrittura per nutrire pensieri o domande che sono i nostri, non sono quelli della scrittura direttamente, ma farci accompagnare, illuminare le nostre domande. E mai come quest'anno questa dimensione del comune è stata problematica dal punto di vista delle lezioni, no? Abbiamo fatto le prime in presenza, poi essendo in comune nella stessa sala, poi ne sono saltate alcune, quindi un comune che non si è interrotto ma che era in assenza praticamente. Poi ne abbiamo fatta una solo registrata, quindi in una, diciamo, in una dislocazione nel tempo, per cui io parlavo con Carlo e Mapi e poi tutti gli altri si aggiungevano, che anche questa è una cosa che è accaduta spesso nel corso delle lezioni, spesso le persone le ascoltano dopo, ma qui era assolutamente più evidente. E adesso ne facciamo una virtuale, cioè in cui siamo in comune ma non siamo nello stesso posto, non siamo le stesse persone, molti dei soliti mancano e molti invece di quelli che normalmente non possono partecipare ci sono. Allora, mi sembra che questa roba qua sia già di per sé un buon materiale su cui riflettere circa il comune, no? Circa ciò che abbiamo in comune o la possibilità di stare in comune, no? Perché evidentemente in questo percorso così strampalato, così tutto strano, stiamo sperimentando fino in fondo l'ambivalenza e la controintuitività del termine. Cioè, quando diciamo comune sembra a tutti che sia chiaro cosa stiamo dicendo, in realtà non è vero per niente, no? Non è chiaro, o comunque non è più chiaro, almeno in queste condizioni date, che cosa stiamo dicendo, ed è un termine molto ambivalente, perché per alcuni versi abbiamo meno cose in comune, non abbiamo in comune lo stesso luogo, lo stesso spazio, l'essere presenti gli uni agli altri. Contemporaneamente, paradossalmente, abbiamo più cose in comune. Prima scherzavo dicendo, con questa distanza tutti abbiamo imparato a riconoscere almeno una parete della casa degli altri, cioè un privato più interno di quello che normalmente non conosciamo, no? Io tra un po' saprò anche a memoria i titoli dei libri della libreria di Carlo, perché li vedo sempre sullo schermo, no? Allora, da questo punto di vista mi sembra che già questo basterebbe per il nostro percorso, per insegnarci che, come dire, non ci sono parole scontate da questo punto di vista, no? Non è così immediato che ciò che ci sembra assolutamente autoevidente lo sia. Dall'altra parte mi sembra che questo, nella riflessione che stiamo facendo fin dall'inizio come atrio, sia il segno che siamo sulla strada giusta, che il vero problema è ritessere delle parole, cioè che essere dei cristiani adulti in questa, nella situazione di un mondo complesso che va cambiando, non è un fatto di identità o un fatto morale o un fatto di comportamenti, ma riguarda la capacità di ritessere delle parole che non sono parole qualsiasi, che non sono solo parole, no? Che sono parole vitali a partire dalla parola di Dio. Quindi mi sembra che questa, cioè mi faccia molto sorridere questa, l'esperienza di comune che stiamo facendo riflettendo sul comune, no? È un'esperienza, devo dire, abbastanza particolare, che non viene data spesso, e che ha un carattere su cui mi piacerebbe che riflettessimo abbastanza oggi, a partire poi dal testo. Ha un carattere non scelto. Su questo dopo dirò due o tre cose, perché un po' mi sembra il tema conclusivo su cui volevo fermarmi sul testo di oggi. È un carattere non scelto, no? Negli ultimi 20 anni abbiamo esasperato il tema della scelta rispetto all'esperienza della fede, e tutto è una scelta, e ogni scelta è determinante. Per esempio, noi stiamo facendo questa esperienza per molti versi non scelta, non solo ovviamente in questo, ma in questo che abbiamo in comune, che è questo percorso di Lezio. Ci ritroviamo ad adattarci più o meno elasticamente o con più o meno fatica a delle questioni che non abbiamo scelto noi, che ci impediscono però di fare come si è sempre fatto, che è la grande parola d'ordine, che a me ormai fa venire praticamente un attacco di orticaria, nel senso che come si è sempre fatto si fa quando tutto resta uguale, no? È solo che la vita non resta uguale, no? E quindi non si può fare come si è sempre fatto. E si è di fronte alle cose che non si sono scelte. Questo era solo un po' un cappello iniziale, non so, poi magari se volete dopo anche su questa cosa possiamo un attimo ragionare, ma mi sembrava veramente molto forte l'idea che ciò che abbiamo in comune ha preso delle forme completamente diverse all'interno dello stesso percorso, e non è per questo meno comune, non ci tiene più distanti né paradossalmente più vicini, ma ha delle forme ambivalenti. Prima Mattia era tutto gasato dalla esperienza virtuale. Possiamo esserne molto gasati o molto diffidenti, sta di fatto che questa cosa non scelta ci si impone e ci aiuta, ma anche ci crea delle difficoltà nel tessere le forme del comune. No? E forse la cosa che dobbiamo fare è chiederci come da qui in poi tessere forme del comune, no? In un modo che non abbiamo magari mai fatto prima. Vengo un po' più al tema, alla questione, e siamo alla fine di un percorso, no? Tutti gli anni facciamo un po' lo stesso tipo di percorso, cioè prendiamo una domanda che è nostra, che ci sta a cuore, e proviamo a percorrere la scrittura cercando dei frammenti di luce, no? La scrittura non è un serbatoio di risposte, è una lampada per i passi. Ci va un soggetto che cammini e i cui i passi possano essere illuminati dalla scrittura, e le persone che camminano hanno le loro domande, la loro meta, e in questo vengono illuminati. Allora, tutti gli anni proviamo a fare questo questo tentativo di percorrere la nostra strada accompagnati, accompagnandoci con la parola. Il percorso di quest'anno, dunque, come al solito, ci ha prima condotto a comprendere più nel profondo i movimenti umani, antropologici della nostra esperienza di comune, e poi a farli illuminare invece dalla parola del Nuovo Testamento. se ricordate, o quelli che hanno avuto l'occasione di seguire un po' tutta la faccenda, avevamo individuato un po' quei tre elementi, no? la memoria, la legge, i conflitti come elementi strutturali del comune, e poi il commento al testo di Zaccaria su l'essere muti e le parole, i nomi, i molti nomi possibili delle cose, no? E qui appunto quello che dicevo prima mi sembra per me molto decisivo, no? Il come e il nome non nel senso solo di come lo chiamo, ma il nome nel senso di come la cosa è, diventa quasi più decisivo del come, del cosa, no? In questa logica arriviamo al fondo, e normalmente al fondo ho sempre cercato in questi anni di mettere un testo che aprisse prospettive, no? che ci desse buon materiale per ragionare, per camminare. E quest'anno l'ultimo testo è un testo che forse vi sembrerà un po' strano a una prima lettura, perché è preso dal capitolo 7 del Vangelo di Marco, ed è un testo che non riguarda il futuro, ma riguarda in qualche modo il presente, no? E anche qui è stato scelto molto prima di tutta questa situazione, ma il modo in cui, in qualche modo, almeno io lo leggo, è oggi molto diverso da quando l'avevo pensato, evidentemente. Contemporaneamente trovo che va anche meglio, è anche più al posto suo, non so come dire, no? Più interessante come conclusione di tutta la faccenda, perché un testo semplicemente di allargamento, di speranza, in qualche modo a buon mercato, mi sembrerebbe particolarmente fasullo. Contemporaneamente un testo chiuso sarebbe depressivo e non una buona lampada per i passi. Questo testo fa parte di un capitolo abbastanza complesso. Leggo i versetti che abbiamo scelto, poi vi dico due cose. Dice così dal versetto 17: quando entrò in una casa lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola, e disse loro: così neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va nella fogna? Così rendeva puri tutti gli alimenti, e diceva: ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, l'impurità, i furti, gli omicidi, gli adulteri, l'avidità, la malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia e stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Partito di là, andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine sirofenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia, ed egli le rispondeva: lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma lei replicò: signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. Allora le disse: per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia. Tornata a casa, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Il contesto di questo capitolo è un contesto di discussione sul puro e sull'impuro, e apparentemente sembra che ci sia questa discussione con i farisei sui cibi, cibi puri, cibi impuri, eccetera eccetera, che parte da il fatto che i discepoli non si lavino le mani, e poi ci sono questi due episodi, questo che abbiamo letto della donna sirofenicia e la guarigione di un sordo muto, come appiccicati lì, come se non c'entrassero niente, fossero un altro ragionamento. In realtà ovviamente non è vero per niente, no? almeno a leggerli per noi, a leggerli oggi, al di là dei ragionamenti esegetici, c'è una grande continuità tra queste due faccende, perché puro e impuro non è una discussione teorica, soprattutto nel mondo ebraico, soprattutto rispetto alle leggi sul cibo. È la discussione, noi diremmo, su chi è dentro e chi è fuori, sulla determinazione di quali sono i confini di ciò che fa di noi noi e degli altri gli altri. Quindi noi siamo quelli che seguiamo la legge di Abramo, noi rispettiamo le regole di purità. E questo è culturalmente molto, molto forte, no? Le prescrizioni alimentari, che sono proprio di tutte le religioni, fanno sì, ad esempio, che molto semplicemente è molto difficile per chi è di una religione frequentare quelli di un'altra, perché vai sempre a conflitto sulle regole alimentari, no? È come invitare a cena un vegetariano, un vegano, un celiaco, no? Diventi pazzo perché devi organizzare una cena che rispetta troppe regole, no? E quindi poi alla fine ci si frequenta tra simili. È una delle leggi, attraverso le regole alimentari, l'identità di un comune forte viene mantenuta. E non è un caso che Gesù raccoglie le discussioni sul puro e sull'impuro, no? La stessa cosa la rivedremo negli Atti degli Apostoli, quando Pietro ha la visione, viene chiamato per andare da Cornelio nella casa dei pagani e avrà la visione di una tovaglia con cibi puri e impuri, no? Perché è chiaro che questo elemento è il confine, no? È la differenza, stabilisce dentro o fuori, stabilisce ciò che mi lega in un certo modo. Poi uno può essere anche molto gentile rispetto a chi è fuori, dialogare rispetto con chi sta fuori, però stabilisce chi è dentro e chi è fuori. E questo livello del confine, questa faccenda del puro e dell'impuro, vale esattamente come dicevo all'inizio, per molti confini. E questa è ancora una volta una parola ambivalente, no? I confini sono necessari, sono anche il punto dove ci si incontra. Contemporaneamente i confini in qualche modo devono essere osmotici, attraversabili, no? Quando sono troppo fortemente identitari non sono più attraversabili, e se non sono più attraversabili dopo un po' diventano soffocanti. In questo contesto c'è un primo passaggio in cui Gesù entra in una casa lontano dalla folla, riesce a rimanere nascosto, parla in privato. La discussione con i farisei è una discussione in pubblico, poi entra in una casa lontano dalla folla e parla in privato con i discepoli, che lo interrogano su tutta questa discussione sul puro e sull'impuro, e lo interrogano e lui un po' si arrabbia, apparentemente secondo il testo, e dice: neanche voi siete capaci di comprendere. Nella discussione precedente con i farisei Gesù contrappone le tradizioni degli uomini ai comandamenti di Dio. Io credo che, ad esempio, non apro questo file, ma in questo tempo tutti noi abbiamo riflettuto sulla differenza tra le tradizioni degli uomini e i comandamenti di Dio, per tanti motivi, per tutte le cose che ci sono successe, no? Per mettere in ordine le priorità, per dire che cosa è più importante salvaguardare, no? La protezione di sé e degli altri, le vite, la giustizia, il rito, che cosa, no? Allora siamo sempre lì, siamo ancora lì, no? E come discepoli ogni tanto mi sembra che neanche noi siamo capaci di comprendere. Gesù fa un ragionamento apparentemente molto duro, dicendo: non è ciò che entra che contamina, ma è ciò che esce. Anche qui abbastanza controintuitivo. In un tempo di virus è ciò che entra che ci contamina, però è anche ciò che esce che ci contamina, perché entra perché esce da qualche altra parte. Funziona esattamente così. Ciò che entra e ciò che esce ha sempre un'origine, esce da qualche parte, entra da qualche altra parte. Quello che qua si dice è che niente nasce dal nulla, e che abbiamo uno spazio, un'aria, un tempo, un mondo in comune, e le cose entrano e escono, e non si possono mettere i confini al virus, probabilmente non si possono mettere confini a molte altre cose a cui ci siamo illusi di mettere dei confini e di dire dentro, fuori, privato, pubblico, no? C'è un privato che va salvaguardato. Gesù sta nella casa per parlare con i suoi. C'è un pubblico che va salvaguardato, accetta la discussione con i discepoli. Tutto questo ragionamento sul puro, sull'impuro, su ciò che entra e che esce, noi possiamo leggerlo in modo molto individualista e dire: ah, il problema è l'intenzione, l'atteggiamento, ciò che esce dal cuore dell'uomo, eccetera. Il problema è che nella logica evangelica ciò che abita il cuore dell'uomo è lo spirito, che abita tanto il cuore dell'uomo come la storia, il tempo. Ciò che esce da noi, ciò che viene scambiato, ciò che esattamente come il virus non è fermabile, perché nessuno sa da dove viene né dove va, è lo spirito di Dio. E noi possiamo fare uscire cose molto malvagie a partire da questo, o fare entrare cose molto buone a partire da questo, con una piccola diffidenza, che lo spirito che esce da noi è mediato da noi, e quindi vale la pena di essere un pelino più diffidenti. Lo spirito che ci viene dalla realtà è più facilmente meno inquinato da noi stessi. E dunque Vaticano II ci parla dei segni dei tempi, perché lo spirito ci arriva come un segno, no? Ci si propone. Allora, in questa logica qua, in questa specie di orizzonte, i due episodi, quello della donna sirofenice e quello del sordo muto, non sono un'altra cosa. Sono due esemplificazioni. Sono due esperienze pratiche di confini, e di confini attraversati ed attraversabili. L'uno, quello della donna, attraversato dalla impertinenza della donna. L'altro, quello dell'essere sordo muto, attraversato dai gesti di Gesù, che di fronte a un sordo muto gli si rivolge con le mani, con dei gesti. Sono confini attraversati. Perché ciò che è comune non è l'identità che mi stabilisce, ma è esattamente ciò che non è scelto. Il piccolo brano sulla donna. Partito di là, andò nella regione di Tiro ed è entrato in una casa, non voleva che nessuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Gesù stesso è sottoposto all'uscita della logica tra pubblico e privato. Nella prima casa in cui entra per parlare con gli apostoli, può star lì e parlare con i suoi, rimane dentro il suo confine. Poi va a Tiro, che è un luogo di pagani, la vita com'è, il mondo com'è, e lì non può rimanere nascosto in una casa. Non c'è più un privato, lui stesso si spoglia della sua identità religiosa e va in un posto di pagani dove quello che succede è che non può restare nascosto, che è chiamato al comune del vivere o al vivere comune, non ce la fa a rimanere nascosto. Questa immagine, devo dire, mi piace tantissimo, mi consola tantissimo, mi fa molta compagnia in questo momento. L'urgenza su cui ciascuno di noi nelle sue piccole cose è preso, piccole grandi cose, preso dalla fame di tutti, giusta, sbagliata, legittima, illegittima, mi fa sentire veramente molto vicino a questa cosa di non poter stare nascosti. questa situazione che ha scoperchiato l'esperienza di tutti e sta mostrando una verità, sta mostrandoci che il comune ha una domanda, un'urgenza, una priorità per ciascuno di noi e che di fronte a questa priorità non possiamo sottrarci, non possiamo restare nascosti. E arriva questa donna, che non a caso è una donna e la cui figlioletta è posseduta da uno spirito impuro. Sembra che questo episodio smentisca tutto il discorso di Gesù precedente, no? Non è ciò che entra da fuori che fa male. E questa bambina non ha niente, non ha fatto niente di male. Uno spirito impuro da fuori la possiede. È proprio l'apparente contrario del ragionamento di prima. È uno spirito impuro che la possiede, che da fuori si è impadronito di lei e non la lascia più vivere. Allora, qui mi sembra proprio, non so, visiva la questione, visibile, no? Che il ragionamento di prima non va letto né in termini morali, né in termini di intenzioni, di cuore, è proprio una faccenda di spirito, no? Noi non siamo un dentro e un fuori, un cuore puro, delle intenzioni pure, un'anima per bene, no? E poi ci sarebbe il mondo cattivo, ok, ma nemmeno il contrario, no? Un mondo buonissimo e io non valgo niente. Noi siamo un territorio di ingressi e di uscite, no? Dello Spirito di Dio. E il problema non è cosa scelgo, ma quanto sono docile a questi passaggi. Dicevo prima, la questione è che la parola di Dio non è un insieme di soluzioni, ma lampada per dei passi. La questione è continuare a camminare, cercando luce, ma continuare a camminare. Non abbiamo un dentro un fuori, le mie intenzioni non saranno mai pure in un mondo impuro, perché io sono parte di tutto questo. Io non avrò mai ragione in un mondo che ha torto. E esattamente i due movimenti sono proprio l'uno narrato dalle parole, dalla discussione, l'altro narrato dai fatti. C'è una donna, c'è una bambina che è ancora la versione ancora depotenziata delle donne in una società come quella antica, cioè proprio nessuno e che non ha nessuna responsabilità, nessuna identità, è a zero identità, no? Chi non diventa come un bambino non entra nel regno, no? C'è uno zero identitario fortissimo ed è apparentemente solo in preda di qualcosa che è fuori, ma non è solo in preda di quello, perché l'altra cosa da cui è posseduta è l'amore di sua madre, l'amore di questa madre che è pronta a sfondare qualsiasi confine. E l'altro spirito che la possiede è qualcuno che ha cura di lei. E allora questa donna, che mi piace tantissimo, si getta ai piedi di Gesù, un gesto antico di richiesta, di auto-umiliazione, è una donna, come dire, complicata, multidimensionale, no? Di lingua greca, di origine sirofenicia, ce le ha tutte, è una donna, è pagana, è di un'altra lingua, cioè proprio è il miscuglio dello zero identitario. E per di più è anche bisognosa, va a chiedere un favore per cui non ha titolo, non ha titolo perché non fa parte del mondo dei farisei, non segue la legge, non parla la loro lingua, non ha proprio nessun titolo, non è nemmeno un maschio, non ha nessun titolo. Eppure l'amore, lo spirito buono per cui possiede la propria, con cui possiede la propria figlia, la porta fino lì, fino a gettarsi ai piedi di Gesù e chiede questo miracolo, chiede che la figlia sia liberata E Gesù dà una risposta apparentemente durissima, abbastanza antipatica, che tutti ci chiediamo sempre, ma perché gli dà sta rispostaccia? Lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Quasi contrapponendo appunto due identità, quella del figlio e quella di un cagnolino, no? Quella di qualcosa che non è umano, non fa parte della famiglia, non è nemmeno un servo, uno schiavo, è un cane, no? È proprio in un altro luogo, al di là di ogni confine, in un altro comune, non ha in comune niente con i figli. E la donna dà quella risposta che tutti conosciamo: è vero, ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. La donna dice a Gesù l'unica cosa di fronte alla quale Gesù non può resistere, che è che c'è una cosa che accomuna figli e cagnolini, ed è la fame. Non c'è un confine totale nemmeno lì. Non è una scelta, non è una scelta. Non sarà guarita perché fa riconoscere il suo diritto a essere trattata da figlia. Non sarà guarita sua figlia per questo. È guarita perché assume la propria povertà. E non è una scelta. Questa non è una cosa che posso decidere. Ma è l'unica, in qualche modo, identità possibile. I figli e i cagnolini hanno in comune la fame. Possono essere sfamati a tavola o sfamati sotto la tavola, sfamati da un pane intero o da briciole. Questo non è nel loro potere sceglierlo. E così ciascuno di noi nella propria vita. A volte abbiamo un buon pane abbondante, a volte abbiamo delle briciole, a volte ci sentiamo seduti a tavola con tutti gli altri. Io in questo momento, rispetto all'esperienza ecclesiale che andiamo facendo, mi sento sotto la tavola, abbondantemente sotto la tavola, e veramente con poche briciole, cercando di non perderne neanche una, perché sono poche e quelle devono bastare, no? Ma è questa posizione qua, no? Che rende comune il desiderio di questa donna per sua figlia, i figli, i farisei. Non è un problema di chi è buono o di chi è cattivo, no? Ciò che ci rende veramente un comune possibile, né pubblico né privato, è la nostra condizione di poveri di fronte a Dio, ma di poveri anche nei confronti gli uni di fronte agli altri. Potrei fare mille esempi, credo ciascuno di noi potrebbe farli, di questo tempo, di queste settimane, no? A come abbiamo sperimentato questa cosa magari in cose minuscole, no? Sperimentando la mancanza di qualcosa che davamo per scontato, che era normale, che era ordinario, sperimentando l'ambivalenza anche delle cose belle. Uno dice, ah, che bello, stiamo tutti insieme, che bello, stiamo tutti insieme, che bello, veramente, stiamo tutti insieme in casa, wow! E abbiamo sperimentato la nostra condizione che ciò che ci fa veramente comuni è, come abbiamo detto tante volte scherzando, avere un'anima extra large in una vita small, no? Cioè non essere a misura della nostra stessa vita e dover in qualche modo continuamente tentare di incarnare la nostra anima extra large in vite che la contengono a malapena, e quindi imparare a coltivare il desiderio. La conclusione è: per questa tua parola, per la capacità che la donna ha di dare un nome a ciò che è comune, il demonio è uscito da tua figlia. ciò che è venuto da fuori se n'è anche andato. Lo spirito impuro ha lasciato il posto allo spirito buono. Aggiungo solo una parola sui versetti che seguono, che non erano, diciamo, nell'indicazione del testo, ma che appunto perché era stato pensato diversamente, ma che in qualche modo questo cambio di scenario invece me li fa agganciare, no? Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli, no? Cioè proprio fuori, altrove, in un altro luogo, e gli portarono un sordo muto. E la cosa pazzesca è che la donna è salvata per una parola, mentre qui siamo al caso limite, c'è un sordo muto, non può ascoltare, non può parlare. E forse tutti noi siamo un po' così, siamo ancora sotto alla capacità di dire la parola su ciò che è comune, siamo tutti un po' sordomuti di fronte a questa ambivalenza di ciò che è comune. Ed è interessante perché Gesù lo prende in disparte, gli mette le dita negli orecchi, fa dei gesti che sono la cosa che lui può capire, e attraverso questo dice apriti, e provoca una parola. Personalmente devo dire, in questo tempo mi sembrerebbe una bella preghiera rispetto a questo tema del comune, questa semplice parola, apriti. Che ci siano date orecchie che ascoltano e bocche capaci di dare il nome alle cose, al tempo che stiamo vivendo, alla fame che ci rende comuni, che ci fa riconoscere gli uni gli altri, sia che siamo cagnolini, figli, farisei, discepoli, che ci porta fuori dal privato e dal pubblico e ci riporta a un territorio di base comune, così come comune è questa fatica che stiamo vivendo. E allora sì, la conclusione finale del capitolo è che il commento di chi guarda è che, pieni di stupore, dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Ha fatto bene ogni cosa. Alla nostra invocazione apriti corrisponde la preghiera di lode: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e parlare i muti. Avremo altre parole, avremo altri ascolti dello spirito da fare, come non lo sappiamo, in presenza, in assenza, dislocati nel tempo, in modo virtuale, in modo reale, ma avremo altra strada, avremo altro tempo, tutto quello che servirà perché la lampada della parola di Dio ci accompagni, e perché possiamo da sordi diventare udenti e da muti diventare parlanti.
Sì, ma mi veniva una domanda. Mi senti, Stella?
Sì, se alzi un po' ti sento meglio.
Forse così è meglio. No, mi colpiva in particolare in questa parte finale, questa guarigione del sordo muto, dove Gesù tocca le orecchie, mette le dita sulla lingua, cioè c'è un contatto fisico, e subito mi è scattato quello che stiamo vivendo in tutti gli ambiti dove non c'è contatto fisico, e dunque neppure nella liturgia, là dove si vanno a riaprire la possibilità di celebrare l'Eucaristia, ma insomma al di là delle questioni, manca non una dimensione qualsiasi, manca la condivisione dei corpi, che è fondamentale nella vita di tutte le persone, dunque anche nella liturgia, dunque anche nella vita di fede. Ecco, non so se mi è partito subito questa roba qua.
Eh sì, ma perché è chiaro che questo qui è il tema, cioè non è un caso, no, che tutti resistiamo a lasciare i confini come struttura identitaria, perché l'altro rischio possibile è la contaminazione, no? Esattamente quello che stiamo... Cioè, quando io dicevo, tutte queste parole sono molto ambivalenti. Noi eravamo abituati a dare per scontato che alcune cose erano positive e altre negative, che il puro è meglio dell'impuro, che la prossimità è un valore, la distanza è un disvalore. Faccio l'esempio banale. Adesso stiamo tutti imparando che la prossimità è un rischio e che la distanza è anche custodia responsabilità nei confronti degli altri. Il che non vuol dire che è obbligatorio stare distanti, ma che per esempio dobbiamo di volta in volta valutare distanze e prossimità, perché non c'è un assoluto bene o male. Da questo punto di vista è ovvio che la mancanza dei corpi è un tema gigantesco nelle vite e nelle vite credenti e nella liturgia a maggior ragione. Non credo che potremmo vivere senza corpi, non so come dire, no? Ma in qualche modo è come se gli assi con cui noi avevamo messo questa roba tutta bella in ordine, fin dove era giusto, dove cominciava a essere sbagliato, come funzionava, fossero in qualche modo tutti saltati, no? E non sappiamo più dove passa la differenza tra puro e impuro, tra contaminante e salvifico, tra il gesto che guarisce e il gesto che contamina. Pensate a che multa gli avrebbero fatto Gesù e la saliva sulle labbra di un sordomuto, cioè pesante proprio, eh. E, però è vero, no? La liturgia, ad esempio, ha molti gesti di contaminazione e a me fa un po' impressione, anche se trovo molto responsabile, che dobbiamo, come dire, non è che il fatto che possiamo celebrare con un popolo presente, allora è tutto come prima. No, perché per esempio i nostri corpi dovrebbero stare a distanza, perché non possiamo contaminarci in nessun modo, perché questo tema rimane e non possiamo far finta, no? La cosa che, non so, mi colpisce molto, un sacco di persone che erano già contrarie prima allo scambio della pace, dicono, va bene, lo scambio della pace non si fa, basta, non si farà mai più, no? Allora, ma porca di una miseria, ma esiste solo darsi la mano come scambio di pace? Possiamo fare un altro gesto che sia compatibile con questo tempo? Possiamo inchinarci l'uno verso l'altro senza toccarci? Possiamo fare un'altra cosa? Non so come dire, no? Allora, siamo spinti su questo livello qua, di immaginare, per esempio, un modo di esserci dei corpi. Il che però non è una cosa da poco. E ci turba molto, perché non sappiamo, non abbiamo molti precedenti. Oh. Però era vero anche prima che i corpi carezzano e contaminano. Cioè era ambivalente anche prima la faccenda. Era il nostro racconto che era un po' edulcorato, non so come dire.
Sì.
Per cui poi eravamo costretti a fare dei giri di parole pazzeschi per distinguere, no? Usavamo parole diverse per dire cose diverse, no? E da questo punto di vista io credo appunto che una grande invocazione di ciò che è comune, non solo in senso politico, sociale, il comune con il della situazione del pianeta, e questo è evidente, cioè non c'è mica una frontiera che ferma il virus, no? Cioè che cavolo, o ci diamo degli, per esempio degli strumenti di governo internazionali o non ne usciamo da questa roba qua, cioè, questo è evidente, no? E comunque già bello faticoso, ma c'è una questione molto più radicale che va proprio sulle nostre più profonde percezioni, no? Perché per esempio come i nostri corpi possono esserci, in quali altri modi, e anche nel rispetto ai modi tradizionali siamo proprio sicuri che tutte le divisioni che avevamo costruito, per cui alcuni gesti sono buoni, altri no, funzionino proprio tutto uguale a prima? Cioè, almeno dal mio punto di vista, in questo senso, siamo alla discussione sul puro e sull'impuro. se dobbiamo fidarci delle tradizioni degli uomini o del comandamento di Dio, e se dobbiamo fidarci del comandamento di Dio anche cercare di capire qual è, che non è proprio automatico, e quindi in qualche modo abbiamo, come dire, un tema in proposito, no?
Se qualcun altro vuole aggiungere, fare altre domande.
Solo una sottolineatura, un'osservazione. A me di questo tempo colpisce anche il tema del puro e l'impuro. Cioè l'idea di essere percepito dall'altro come un pericolo. Cioè l'idea, mentre cammino per strada, che una persona mi sta schivando perché quella persona pensa che io sono un pericolo per lei. E mi è capitato in questo mese di entrare in un ufficio ad accompagnare una persona disabile e l'essere accolto. In questo ufficio ci vado da 10 anni, penso, ogni 2 settimane, e ogni volta in questo periodo siamo stati accolti tutti e due come, cioè, lo leggevi nel viso e nell'atteggiamento del corpo della persona che avevamo davanti, di essere percepiti come dei potenziali pericoli, anzi dei reali pericoli, perché dovevamo comportarci in un certo modo, eccetera. Ecco, io credo che appunto questo sia un grosso pericolo, un grosso rischio che ciascuno di noi corre e che dovremo appunto gestire, combattere, imparare appunto a conviverci, soprattutto a non cadere un domani che saremo usciti da questo tempo, l'altro non è un potenziale pericolo. e quindi imparare a riappropriarci di un atteggiamento, di uno stile nei confronti dell'altro, appunto benevolo, migliore, diverso, eccetera, eccetera. Però mi veniva in mente solo questa sottolineatura.
Su questo anche lì, io credo che anche il rapporto con l'altro, appunto, rischia ogni tanto di essere un po' troppo semplificato, no? Per cui poi, teoricamente, tu diciamo l'amore per gli altri, il prossimo, e poi facciamo degli sforzi pazzeschi, perché poi nella realtà, non so, abbiamo a che fare negli ambienti di lavoro così con altri che sono, ad esempio, pericolosi, no? Pericolosi magari non per me, ma per l'impresa comune, per esempio, che sono disonesti. Allora, anche lì, secondo me, questo tempo ci sta insegnando che non dobbiamo semplificare, che per esempio è veramente un atto di fede la fiducia nell'altro, perché l'altro è è un atto di fede ogni volta che qualcuno mi vuole bene e ha fiducia in me, perché io sono potenzialmente anche pericoloso, anche al di là delle mie intenzioni in alcuni casi, no? E non solo per il virus, perché io non sono Dio e non sono automaticamente buono, né automaticamente capisco o capisco a tempo. Io posso ferire l'altro anche quando non lo voglio. Mi sembra che questa cosa qui ci sposta da un'idea molto volontaristica, no? E ci fa dire che non è vero che tutto è frutto di scelta. Questa esasperazione sulle scelte è terrificante, insopportabile, ma contemporaneamente che c'è una scelta di fondo, radicale, una scelta originante, ad esempio quella di porci in modo benevolo nei confronti degli altri, accettando anche di correre il rischio, una parte di rischio, dell'eventuale pericolosità dell'altro, no? Il cristianesimo in questo è terribilmente realista, ma soprattutto ha una chiara distinzione tra creatore e creatura. C'è uno solo che è fedele, dice la scrittura, che è fedele sempre e che non è mai pericoloso perché è benevolo ed è Dio. Tutti gli altri, tutti noi siamo persone ambigue, che facciamo del nostro meglio, che siamo chiamati continuamente a convertirci al nostro meglio, no? Ma non possiamo mai garantire a priori anche quando abbiamo scelto di cercare di fare il nostro meglio, non siamo in grado di garantire a nessuno, anche alla persona che amiamo di più, di essere solo un bene. Siamo sempre un bene con qualche altra cosa, no? E esattamente l'esperienza di una fede adulta e realista è l'esperienza di è l'unica esperienza di fondo di mantenere un'opzione benedicente rispetto alla vita e dunque alle persone innanzitutto, ma poi alla vita in generale, anche al mondo, all'ambiente, cioè di mettersi dalla parte mia innanzitutto, ma di tutti, dalla parte migliore di tutti, da quella più simile a Dio, da quel pezzo di immagine di Dio che c'è in ciascuno di noi, di scegliere di rivolgersi a quella parte lì. Molti di voi lo ricorderanno, c'era quella frase che diceva sempre Don Mario, che a me faceva morire, che diceva che se una persona ti dice sei veramente cretino, un cristiano dovrebbe rispondere però è una bella voce, no? Perché doveva, come dire, lasciar cadere il contenuto e pigliare il pezzo buono, no? Che quello almeno c'aveva una bella voce, no? Allora io trovo che questo è la questione discriminante, no? È la questione discriminante, e che ci rende però anche molto realisti rispetto a noi stessi, ma anche rispetto agli altri. E per questo ci consente di essere un po' più misericordiosi rispetto a noi stessi e rispetto agli altri. Non so se... Quindi anche a me, ad esempio, mi fa molta impressione, io sono uscito poco in questo periodo, ma cammini sul marciapiede e vedi che la gente si allarga, no? Per non passarti vicino, no? E lo trovo una brutta cosa, non mi piace per niente, no? Ma contemporaneamente dice la verità, abbiamo bisogno di distanze quanto di vicinanze, abbiamo bisogno di entrambe le cose, no?
C'è ancora qualcuno che vuole intervenire? Mi pare di no. Va bene, allora possiamo concludere. Vorrei ringraziare innanzitutto Stella per questa grande disponibilità, anche appunto a
misurarmi con questi mezzi tecnologici, che no, come Carlo sa non sono il mio forte.
No, però dai, più che altro a riuscire a comunicare, a parlare in questa vicinanza, lontananza, che non è così semplice, insomma, attraverso questi simulacri digitali che, insomma, non sono una cosa neutra, ecco. Ringrazio tutti voi che avete seguito, fra appunto spero domani, dopo domani la lezione sarà disponibile per potersela riascoltare, rivedere. Un grazie anche a Paolo Baggia che ha coordinato tecnicamente tutto quanto, e ci diamo appuntamento, vi invitiamo tutti, io e Monica e tutto il Consiglio dell'Atrio, alla giornata di Pradmil del 4 di luglio, e seguiranno comunicazioni appunto sulle modalità, sul tema, e poi ovviamente...
Poi però appena possibile facciamo una mega cena da qualche parte.
Questo senza dubbio.
Come Dio comanda.
Diciamo che è anche prevista in quella giornata che avevamo programmato per il 7 di marzo, poi spostata a fine settembre, quindi però se si riesce prima ovviamente molto volentieri, abbiamo tutti bisogno di...
Comunque se dopo il 3 giugno si può cambiare regione, prima o poi torno,
ok.
Quindi farò un giro anche senza Alexio per rivedere le facce, gli amici e i luoghi.
Toccare qualcuno.
Toccare, sì.
Va bene, grazie a tutti, buon sabato, buona domenica a tutti quanti.
Un bacio a tutti, ciao.
Grazie.